I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
L'inchiesta esplosa il 9 dicembre scorso, nota come Qatar Gate, ha scosso profondamente le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo. Le accuse che vengono mosse dalla magistratura belga sono molto pesanti: riciclaggio di denaro, corruzione, affiliazione ad un'organizzazione criminale. Sono entrati nel mirino della magistratura alcuni rappresentanti di spicco del Parlamento europeo, come Eva Kaili, eurodeputata del PASOK e una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo, ma anche ex membri come Antonio Panzeri, ex eurodeputato di Articolo 1 e presidente della ONG Fight Impunity, ma anche staff del Parlamento come Francesco Giorgi, assistente di Andrea Cozzolino, un europarlamentare del PD che è stato sospeso cautelativamente dall'albo degli iscritti e degli elettori DEM per la durata delle indagini. Sembrano poi essere coinvolti anche soggetti esterni come Luca Visentini, sindacalista italiano, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, e Marc Tarabella, che invece è membro del Parlamento europeo e belga di origine italiana. Alcuni di loro sono stati colti in flagranza di reato, ma più in generale si indaga sulla possibile influenza che lo Stato del Qatar ha esercitato in merito ad alcuni provvedimenti specifici del Parlamento europeo. In particolare si fa riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo di novembre scorso sulle condizioni di lavoro nel paese del Golfo Persico, ma anche un provvedimento sulla liberalizzazione dei visti d'ingresso all'UE dal Qatar di dicembre scorso, che è stato attualmente sospeso, e un accordo con la Qatar Airways ancora in fase di ratifica da parte degli stati membri. Adesso l'inchiesta si sta allargando e ci sono anche sospetti su possibili influenze illecite del Marocco, in particolare sulla questione annosa del Sahara occidentale. Tutto questo ha ovviamente anche aperto un po' il vaso di Pandora per quanto riguarda la distinzione tra le attività di lobbying, che sono lecite, e mezzi illeciti di influenza e corruzione. Il Parlamento europeo si era già dotato di un registro della trasparenza, ma ovviamente questa inchiesta cambia completamente i termini della questione. Tant'è vero che il Parlamento è corso subito ai ripari e ha adottato una risoluzione molto dura il 15 dicembre scorso, nel tentativo di porre un argine a questa valanga di corruzione che sembra averlo travolto. In particolare si parla della creazione di una commissione speciale sulla trasparenza che dovrà proporre una riforma interna al Parlamento europeo, anche della creazione di una commissione d'inchiesta che dovrà investigare casi di corruzione o azioni improprie da parte degli stati esteri. C'è stata una decisione per far decadere immediatamente Eva Kaili dal suo mandato di vicepresidente e poi è stato proposto un organismo etico che dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni dell'Unione Europea. Nel frattempo è stato anche sospeso l'accesso dei qatarini al Parlamento europeo e si è proposto di rafforzare il registro per la trasparenza di cui il Parlamento si era già dotato, estendendolo anche a rappresentanti di stati terzi. Perché questa inchiesta è così sconvolgente? In primo luogo perché tocca al cuore la democrazia europea. E in effetti la fiducia nell'integrità del Parlamento europeo, che è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, e del rispetto dello Stato di diritto da parte di questa istituzione, sono fondamentali in generale per la democrazia europea. Ci sono alcuni dubbi, alcune cause che possono aver portato a questa situazione, al di là poi delle responsabilità individuali. Il Parlamento europeo purtroppo ha un'accountability ancora limitata per una serie di motivi che hanno a che fare con la costruzione ancora non conclusa della Unione Europea. In particolare, come sappiamo, le elezioni ancora avvengono su base nazionale e poi c'è una connessione ancora parziale tra i risultati delle elezioni europee e poi il mandato della Commissione europea. Quindi per il futuro occorrerà fare anche una riflessione un po' più sistemica che ha a che fare da un lato sulla maggiore attenzione nella selezione della classe dirigente da parte dei partiti e dello scrutinio dei candidati alle elezioni europee su base nazionale, proprio per evitare che succedano cose del genere in futuro. Dall'altra, ipotizzare anche dei meccanismi istituzionali per legare di più le scelte degli elettori con il mandato della Commissione europea, uno strumento che è stato già utilizzato in passato e che potrebbe essere riproposto e rafforzato è ad esempio quello dello Spitzenkandidat, che prevede che il candidato alla presidenza della Commissione europea, della forza politica che riceve il maggior numero dei voti alle elezioni europee, poi diventi effettivamente presidente della Commissione. Ovviamente si apre anche la questione sulla capacità di stati stranieri e in particolare stati che hanno un track record molto discutibile, soprattutto in materia di stato di diritto e di rispetto dei diritti umani, sulla loro capacità di esercitare un'influenza indebita sul Parlamento europeo. Questo più in generale apre una riflessione sulla vulnerabilità dei nostri sistemi e delle nostre istituzioni democratiche, che deve spingere a rafforzare sempre di più i meccanismi di trasparenza e accountability. Ma c'è anche un aspetto che riguarda in particolare l'Italia, perché senza nascondersi, questo è il paese che per il momento è stato maggiormente coinvolto nell'inchiesta. E in Italia, in effetti, la situazione non è delle migliori perché manca una regolamentazione strutturata, in particolare sul settore delle lobby, che in generale rimane opaco e anche poco trasparente. Questo porta tra l'altro ad una perdita di fiducia dei cittadini sia verso i lobbisti, che vengono visti in modo estremamente negativo, ma anche nei confronti della classe politica, dei parlamentari e dei governi. In Italia soltanto la Camera nel 2016 ha regolato formalmente la presenza nelle proprie sedi di rappresentanti di interessi e nel 2017 si è dotata di un registro dei rappresentanti delle lobby, mentre il Senato ha soltanto un codice di condotta degli eletti. E poi in generale ci sono soltanto alcuni ministeri e alcune regioni che hanno degli strumenti di regolamentazione che sono per lo più volontari. Questa è una questione sistemica che va affrontata il prima possibile. Più in generale, dall'Italia e dalle forze del centro-sinistra, che sono quelle direttamente coinvolte, ci si aspetta in questo momento una reazione forte e proattiva per evitare che queste pratiche illecite si ripetano in futuro.
I podcast di Affari Internazionali. La rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.